Grazie. Allora adesso iniziamo, o meglio proseguiamo con il programma, dando la parola innanzitutto all'avvocato Paolo Conio, che è coordinatrice del tavolo committenze imprese, che all'interno di Patrimoni Pianeta è il luogo dove svolgiamo stabilmente durante l'anno diciamo, dei confronti tra esigenze delle pubbliche amministrazioni e esperienze delle imprese per una diciamo, come dire, no, in relazione di inquadramento di carattere generale. Sappiamo che il comportamento di acquisto delle pubbliche amministrazioni è disciplinato da codici, da norme, da ultimo dal codice degli appalti pubblici e prima ancora dal codice urbani, per quanto riguarda lo specifico dei beni culturali, quindi è utile un inquadramento che ci aiuti a capire dove si possono spingere nelle loro relazioni pubbliche amministrazioni e imprese private.
Grazie. Allora, io torno un secondo sul tema di fondo, quindi partnership pubblico-privata nella gestione e nella valorizzazione dei beni culturali. Se in generale la partnership pubblico-privata è comunque fondamentale per una gestione, diciamo, innovativa dei patrimoni pubblici, lo è sicuramente ancora di più nel settore dei beni culturali, anche perché vorrei aggiungere a quello che diceva Silvano Curcio all'inizio circa la straordinaria natura del patrimonio culturale italiano, vorrei segnalare anche una ulteriore particolarità che ha il nostro patrimonio. Accanto alle strutture che sono deputate in maniera, come dire, univoca alla gestione e alla valorizzazione del bene culturale, come possono essere i musei o appunto le istituzioni deputate specificamente alla tutela di un complesso monumentale o di un bene culturale, nel nostro paese, credo ne siamo tutti testimoni, è presente un vastissimo patrimonio culturale che in realtà si trova, come dire, accorpato a funzioni completamente diverse. Pensate Roma, per fare un esempio, pensate a quanti beni culturali si trovano, ad esempio, all'interno di strutture che fanno tutt'altro, all'interno, per dire fare un esempio, degli ospedali. Noi abbiamo degli ospedali con complessi monumentali all'interno, abbiamo degli istituti che si occupano di altro, degli uffici che hanno sede in beni che invece hanno una rilevanza storico-culturale. E quindi la problematica della gestione del bene culturale è ancora più complessa. Poi sono effettivamente molto diffusi, credo che ognuno di noi abbia esperienza di beni culturali che vede magari uscendo da casa tutte le mattine, ma che non sono assolutamente valorizzati da nessuno, perché si trovano magari recintati perché stanno crollando alcuni pezzi, ma nessuno li valorizza, proprio perché abbiamo un problema di sovrabbondanza di beni, scarsità di risorse che possono effettivamente essere utilizzate. Da qui l'importanza di una maggiore sinergia in questo ambito rispetto ad altri, proprio con il settore privato. Ed è sicuramente questo testimoniato anche dal punto di vista normativo. Infatti, già io vorrei parlare brevemente, dato il tempo molto ristretto, di tre, diciamo, di tre norme, di tre codici. Da un lato il codice dei beni culturali e quindi gli strumenti che sono già indicati all'interno del codice e in qualche modo sono stati anche precursori dei modelli concessori che poi hanno trovato anche a livello europeo, da ultimo nelle ultime direttive, una loro regolamentazione. Vorrei parlare brevemente del decreto legge 351 del 2001, che è una norma che conosciamo in generale per il tema della cartolarizzazione del patrimonio pubblico, ma che a un certo punto nel 2012 si è arricchita di una norma sulla cosiddetta concessione di valorizzazione, specifica anche utilizzabile nell'ambito dei beni appunto culturali, e poi ovviamente del codice dei contratti pubblici e delle parti dedicate alla concessione e al partenariato pubblico-privato. Come dicevo, nell'ambito, già da tempo, nell'ambito dei beni culturali, il modello concessorio, quindi il modello che vede coinvolto il privato anche con l'assunzione di rischi, anche col finanziamento delle attività, è un modello ritenuto dal legislatore come prevalente per le attività di valorizzazione, tant'è vero che il codice dei beni culturali appunto proponeva già molto prima del nuovo codice contratti il modello concessorio come il modello normale per la gestione delle attività di valorizzazione, relegando poi invece lo strumento dell'appalto soltanto ai servizi strumentali, quindi vigilanza, pulizia e biglietteria, che potevano invece seguire il modello dell'appalto, mentre la concessione era ritenuta lo schema principale. Ed è interessante anche che già nel 2008 un decreto ministeriale che indicava quali potevano essere le procedure per concretizzare poi l'affidamento della concessione faceva riferimento alla procedura classica, procedura aperta, laddove fosse stato molto chiaro il progetto di valorizzazione e si cercasse semplicemente evidentemente un partner che lo ponesse in atto, ma poi faceva riferimento da un lato ai dialoghi competitivi, quindi a una procedura di carattere interattivo dove ancora maggiore con maggiore evidenza emerge l'importanza della sinergia pubblico-privato anche nell'ideazione, nell'innovazione del modello di valorizzazione del bene culturale. Quindi già allora questo decreto ministeriale indicava il dialogo competitivo come una delle procedure di elezione e poi indicava come terzo elemento la finanza di progetto come altro strumento che era adeguato. Questo appunto, come dicevo, era un decreto del MIBACT del 2009 che considerava adeguati questi tre modelli alternativi, quindi già allora c'era una focalizzazione sul ruolo di promotore dell'innovazione del privato. Poi avevamo, come dicevo, all'ambito di una norma che in realtà è finanziaria, perché trapela chiaramente da questo anche l'importanza del partner sotto il profilo finanziario evidentemente, perché un altro problema chiaramente della tutela dei beni culturali è la scarsità delle risorse da destinare a questa finalità, e quindi nell'ambito di questa norma, che è una norma in realtà di finanza, è stata poi inserita la concessione di valorizzazione, quindi uno strumento che attraverso un modello di partenariato pubblico-privato poteva utilizzare lo strumento concessorio, addirittura anche la locazione, per poter mettere a disposizione di un privato che ne volesse fare un utilizzo economicamente innovativo e utile anche alla pubblica fruizione di un bene culturale o di un bene in generale, ma applicabile anche eventualmente ai beni culturali, e di fatto lo è stato per molti in molti casi. Pensate anche ai fari recentemente, al recupero dei fari o delle case cantoniere di valore storico eccetera. Quindi questo modello è un modello ulteriore di partenariato che può essere implementato. Chiaramente in questa norma non si fa riferimento alle modalità con cui si affida la concessione, perché si rimanda alle procedure per quanto compatibili che disciplinano in generale l'affidamento dei contratti pubblici, quindi il riferimento era fatto allora al 163 e successivamente adesso è un rinvio fatto al 50 del 2016. 50 del 2016 è un'ulteriore norma che da un lato disciplina in maniera un po' più organica, anche se con alcune perplessità che non abbiamo qui in modo di approfondire, da un lato lo strumento concessorio nella parte terza, dall'altro uno strumento più variegato che è quello del partenariato pubblico-privato, all'interno del quale può essere ricondotto sia il modello concessorio sia altri modelli di partnership pubblico-privato, addirittura alcuni dei quali che hanno dei punti di contatto più con l'appalto paradossalmente che con la concessione. Comunque modelli che vedono un coinvolgimento del privato che va al di là del semplice contratto di appalto normale. Per quello che riguarda il settore dei beni culturali viene poi dallo stesso codice dei contratti pubblici ricordata anche la possibilità di partenariati che potremmo definire atipici, che vanno a poter essere implementati quando la finalità è proprio una finalità innovativa di studio, di ricerca sul patrimonio e di implementazione di modelli originali anche di valorizzazione e di tutela. Quindi il panorama delle norme che possono essere utilmente sfruttate per ottenere questa sinergia e avere questo risultato di una gestione, di una valorizzazione più innovativa, e anche laddove ci troviamo in presenza, come dicevo prima, di casi di beni culturali che sono in realtà detenuti da soggetti che hanno come core business completamente qualcos'altro, e quindi hanno una difficoltà evidentemente sia a sottrarre risorse sia a sottrarre impegno per quella valorizzazione, ma che non di meno sono possessori di beni culturali di grandissimo pregio. Quindi tutte queste norme possono essere utilmente, come si diceva, sfruttate per questa ragione. E aggiungo in chiusura degli ultimi 44 secondi dei 10 minuti che avevo, che sicuramente non dobbiamo in questa sperimentazione farci scoraggiare dalle, come dire, dai rumors che sono collegati anche alle valutazioni fatte dalla Corte dei Conti europea sui partenariati pubblico-privati, perché dobbiamo comunque sfruttare gli eventuali elementi di attenzione che sono stati forniti tanto dall'ANAC quanto dalla Corte dei Conti europea come uno stimolo ancora maggiore a trovare delle soluzioni per poter rendere effettivi questi strumenti che sono indispensabili per garantire effettivamente la cura del nostro patrimonio.
Grazie. Così inquadrato, diciamo, dal punto di vista giuridico, insomma, la materia, daremo prima la parola a tre punti di vista della parte pubblica e poi a tre esperienze raccontate, diciamo, dalla parte privata. Purtroppo abbiamo tutti 8-10 minuti a testa, insomma, avete, io meno ancora, quando dovrò concludere. Cominceremo dalla dottoressa Daniela Porro, che è direttrice del Museo Nazionale Romano. Per chi non è di Roma e arriva a Termini, insomma, il grande edificio che sta sulla sinistra e le Termini di Diocleziano davanti, ma forse anche Cripta Balbi e Palazzo Alten fanno parte del complesso. La scusiamo fin da adesso perché subito dopo essere intervenuta dovrà andare via per un convegno alle Terme di Diocleziano.
Grazie, buongiorno a tutti. Sì, mi scuso anch'io, e anche colpa mia, perché l'ordine, diciamo, no, di organizzativo è stato modificato. Ringrazio l'avvocato Conio per la sua disanima e per il suo inquadramento giuridico della materia. Ringrazio il professor Curcio ad avermi invitata a questa tavola rotonda, ma soprattutto per avermi consegnato questo premio di Best Practice. Sono davvero molto onorata. Saluto i relatori e tutti presenti. Ovviamente io mi dovrò ricollegare necessariamente a quello che ha già detto nella sua introduzione il professor Curcio, e soprattutto per un inquadramento generale, per spiegare qual è in questo momento lo scenario dei beni culturali per quanto riguarda la gestione. Noi siamo in un momento in cui stiamo aspettando l'arrivo del nuovo governo, e ieri, ascoltando il discorso del Presidente in pectore, abbiamo ascoltato che non può che essere un governo del cambiamento. Ora, per quanto riguarda i cambiamenti, io non posso dire che il cambiamento che il Ministero dei Beni Culturali ha subito in questi ultimi anni è ancora in corso di attuazione. Noi non siamo ancora riusciti a realizzare perfettamente, no, fino in fondo il cambiamento. Un cambiamento che ha investito le nostre strutture lungo alcune linee strategiche, alcune linee di azione. In primo luogo la integrazione piena fra la cultura e il turismo, e ora abbiamo sentito appunto che ci sarà una separazione fra beni culturali e il Ministero del Turismo. E poi ancora la sempre, no, attesa semplificazione dell'amministrazione periferica, la costituzione delle cosiddette soprintendenze uniche, che forse hanno un po' rallentato i tempi per quanto riguarda le autorizzazioni. E poi soprattutto l'ammodernamento della struttura centrale e la valorizzazione dei musei italiani. I musei erano ancora molto indietro in questo, la valorizzazione delle arti contemporanee attraverso la creazione della Direzione Generale per le Arti, l'Architettura e le Periferie Urbane, e ancora il rilancio attraverso la Direzione Generale Educazione e Ricerca di politiche di innovazione e di formazione del personale, anche attraverso accordi di collaborazione con CNR, con le università e così via. E si è lavorato molto, come dicevo, per insieme sui temi di cultura e turismo attraverso la realizzazione per esempio di itinerari, percorsi culturali e paesaggistici che ovviamente hanno coinvolto nella gestione, nella realizzazione non soltanto le strutture pubbliche ma anche naturalmente il mondo privato. E un ruolo importante è stato dato ai segretari regionali per le loro competenze appunto in materia di turismo e soprattutto per la loro, loro compiti di interazione con regioni, enti locali, privati e così via. La Direzione Generale Valorizzazione ha lasciato il posto alla Direzione Generale Musei, che è la struttura preposta alla, all'indicazione di linee guida per quanto riguarda il nuovo sistema museale nazionale, che come sapete è costituito da 17 poli museali regionali che accorpano, no, regione per regione i nostri musei, e costituito ancora da 30 istituti musei autonomi. Come avete sentito, appunto, io sono il direttore generale del Museo Nazionale Romano, che è uno dei musei di antichità più importanti del nostro paese e che raccoglie quattro sedi di straordinaria importanza, che sono appunto le Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo alle Terme, il Palazzo Altems e la Cripta Balbi. Abbiamo lavorato sulle nuove politiche tariffarie, sugli ingressi e sui servizi museali, e qui arrivo al tema del nostro incontro. E, ovviamente tutte azioni volte alla fruizione allargata, che si è concretizzata attraverso aperture serali sempre più frequenti, attraverso la famosa domenica gratuita che ha portato una crescita esponenziale dei visitatori nei nostri musei. Il Museo Nazionale Romano nella prima domenica di maggio ha superato 8.500 visitatori, che è un dato assolutamente straordinario, e questo perché insomma stiamo lavorando per fidelizzare i nostri visitatori, i bambini, le famiglie e quant'altro. E poi appunto, come dicevo, la Direzione Generale Educazione. I musei, 30 musei, prima erano uffici di soprintendenze diretti da funzionari, ora sono istituti dirigenziali, alcuni di livelli di secondo livello, altri più importanti come il Museo Nazionale Romano, diretti da appunto direttori generali. Abbiamo un comitato, un consiglio d'amministrazione, un comitato scientifico che sostiene le scelte, condivide le scelte del direttore, e un collegio dei revisori che agisce come la Corte dei Conti. E abbiamo il nostro statuto, il museo l'ha già pubblicato, così come abbiamo il nostro sito, dove questo ovviamente per quelli che sono gli obblighi di trasparenza. I nostri bilanci sono, chi li volesse vedere, utilmente pubblicati nel sito. Per quanto riguarda il rapporto pubblico-privato, io parlo ovviamente dell'esperienza del Museo Nazionale Romano, e in particolare mi riferisco a quelli che sono i cosiddetti servizi aggiuntivi del museo. Io ho trovato una situazione che è la seguente: servizi sono ancora affidati a concessionari che sono in proroga, e quindi bisognava affrettarsi ad avviare le nuove gare. E tutto questo è avvenuto attraverso l'accordo quadro che è stato firmato dal ministro e dai rappresentanti di Consip. E noi appunto stiamo lavorando per andare oltre questa situazione, che è una situazione che tutto sommato ci fa anche comodo, perché noi ci siamo, il Museo Nazionale Romano in particolare si trova a realizzare iniziative di valorizzazione in un momento anche difficile, no? Della sua nascita, della sua affermazione sulla scena della cultura italiana, ma utilizzando i fondi di valorizzazione del concessionario che derivano dagli introiti delle mostre del Colosseo. Quindi noi siamo riusciti nel 2017, ma anche nel 2018, per fortuna senza contenziosi, con una situazione, un rapporto virtuoso, diciamo, col concessionario uscente, che in questo caso appunto gestisce da una parte i servizi di valorizzazione, dall'altra parte cioè le mostre, i convegni, le iniziative culturali, dall'altra parte le iniziative di accoglienza al pubblico, dunque la biglietteria e le audioguide e così via. E quindi da una parte e anche appunto biglietteria, caffetteria e ristorazione, stiamo andando avanti, e bookshop. E dunque finalmente siamo partiti attraverso questo accordo quadro che ha previsto da una parte un servizio di biglietteria unico e con possibilità anche di prenotare e acquistare online i biglietti, anche se ovviamente i musei continuano a gestire attraverso i concessionari le proprie biglietterie. E la seconda novità è che sono stati indicati due diversi gruppi di intervento, e cioè i musei possono intervenire direttamente nella gestione delle gare per l'acquisizione dei servizi, diciamo, più semplici, cioè quelli più semplici, insomma, relativi per esempio alle manutenzioni e alle pulizie. E devo dire che qui la situazione non è poi così semplice per quanto riguarda il rapporto con il privato, nel senso che il privato, che quando ci troviamo di fronte a contratti o a convenzioni scadute, il privato che non viene invitato, diciamo, a una gara in virtù del principio di sacrosanto, di trasparenza e di rotazione, può stare sicuro che ti fa un contenzioso, che chiede immediatamente l'accesso agli atti. Cioè ci siamo trovati di fronte anche a situazioni, no, posso dire, abbastanza imbarazzanti, insomma, concessionari che escono, concessionari o che entrano e che fanno ostruzionismi. Quindi, considerato che i musei sono istituti aperti al pubblico, non solo, ma sono servizi essenziali, non è possibile che nel passaggio, no, da un gestore del servizio di pulizie a un altro, noi magari ci troviamo giorni in cui i nostri bagni, parlo di cose semplici ma che costituiscono, insomma, anche le nostre problematiche quotidiane. Non è che abbiamo solo il problema dei restauri dei grandi bronzi greci o delle nostre grandi collezioni. E quindi, ecco, questo io confido che andando avanti ci sia una presa di coscienza e una così maggiore collaborazione, insomma, anche da parte dei privati, nel momento in cui appunto noi arriviamo a acquisire i nostri servizi attraverso quello che prevede, insomma, il codice degli appalti, le nuove linee dell'ANAC e tutte le norme che ci troviamo ogni giorno a dover necessariamente applicare. Ecco, proprio oggi mentre venivo qui ho aperto il mio Corriere e ho trovato subito quattro telegrammi e quattro richieste di accesso agli atti da parte di una ditta che aveva partecipato a una nostra gara ultima per i servizi di manutenzione. Una ditta che lavora nel nostro museo da tantissimi anni e che evidentemente non si rassegna a dover abbandonare. Però, ripeto, ci tenevo a sottolineare, no, pur nella, cioè, noi non possiamo fare a meno ovviamente del privato per questo tipo di attività, e parlo di facility management e parlo di servizi di valorizzazione e servizi al pubblico. Però, ecco, devo sottolineare che le problematiche ci sono, e molto penso, insomma, si riflettono sul buon andamento della gestione dei nostri musei e luoghi della cultura, luoghi della cultura che comunque, al di là di tutte queste problematiche, vi posso assicurare che sono assolutamente ben tenuti, continuamente manutenuti, puliti e accoglienti, perché noi facciamo proprio dell'accoglienza piena il nostro, la nostra bandiera. E concludo raccontando appunto un'esperienza che condividiamo con col privato che gestisce il servizio didattico. Appunto al Museo Nazionale Romano abbiamo un duplice servizio didattico, uno svolto direttamente dal museo e uno svolto appunto da un operatore economico. Ed è in questo caso il rapporto edilliaco, non solo, ma anche il risultato è davvero molto buono. E per quanto, perché noi abbiamo sviluppato tanto, abbiamo aperto recentemente due nuove sale didattiche dedicate a bambini e alle famiglie, una a Palazzo Altems, una alle Terme di Diocleziano. E svolgiamo un'attività vivacissima appunto per l'accessibilità totale dei nostri luoghi della cultura, dei nostri musei. Addirittura, e mi piace ricordare, abbiamo appena avviato un progetto che fa uscire, e questo grazie anche al privato, il museo fuori dal museo. Dunque abbiamo fatto un accordo appunto col nostro gestore privato, con una scuola che è l'Istituto Virgilio e con l'Ospedale Bambino Gesù di Roma, dove andiamo al reparto di oncoematologia con i nostri coccetti, i nostri frammenti, i nostri giovani bravissimi che sono appena arrivati grazie agli ultimi concorsi pubblici. Andiamo a portare un'attività che diversamente questi bambini non potrebbero avere come tutti gli altri. Quindi questo è un esempio virtuoso di collaborazione appunto pubblico-privato. Con questo concludo il mio intervento, credo di essere andata oltre e vi ringrazio ancora di questo bellissimo premio, di avermi accolta qui con voi.
Approfittiamo non erano pronti i mezzi di fotografie per l'occasione, quindi se
potreste porre
una foto per
il premio, sarebbe buona la seconda,
diciamo. Se hai la targa, ecco, se hai la targa
la possiamo mettere.
Sì, beh, direi di sì.
Bene, dunque abbiamo sentito prima la dottoressa Chiara Rostagno, che non ci ha fatto solo un discorso di apprezzamento per il premio ricevuto, ma è anche entrato un po' nel merito dell'esperienza della gestione, diciamo, della sostenibilità, della fruizione del Cenacolo Vinciano. Non so se la dottoressa Rostagno è ancora collegata, penso di sì, se vuole aggiungere qualcosa anche con riferimento ai temi che sono stati sollevati dalla dottoressa Porro, che per esempio ci ha detto, insomma, che bisognerebbe un po' fermarsi con queste continue riforme legislative e organizzative. Speriamo che il nuovo governo non ce ne propini un'altra, insomma, che non si fa in tempo a digerire, imparare e ad attuare quella precedente che già, diciamo, viene rimessa in discussione. Così come ha messo i piedi nel piatto, come è giusto che facesse, rispetto al fatto che la partnership tra pubbliche amministrazioni e imprese private non è foriera soltanto, diciamo, di innovazione, di apporto tecnologico, di valore aggiunto, eccetera, ma alle volte, soprattutto ad esito delle gare, dà luogo a contenziosi da parte delle imprese perdenti, insomma, giustamente o a torto perdenti, non se nessuno lo sa, insomma, lo dice poi il tribunale, e ha delicati problemi nel passaggio di consegne dal vecchio dall'appaltatore uscente a quello subentrante, in cui ci possono essere, in un museo che è sempre aperto, che deve dare garanzie di elevati standard di qualità dei servizi, insomma esporre il museo e anche l'immagine pubblica del nostro paese, anche rispetto all'utenza di altri paesi, ai visitatori di altri paesi, a delicati profili insomma di scarsa qualità del servizio. Lei ci sente, dottoressa?
Certo, vi ho seguiti con grandissimo interesse in tutti gli interventi e certamente mi allaccio all'intervento della dottoressa Porro, che ha delineato perfettamente la bellezza ma anche la difficoltà nella gestione quotidiana dei nostri luoghi di cultura e dei nostri musei. Devo dire che forse la nostra esperienza sul fronte del contenzioso è di sicuro più fortunata, nel senso che non abbiamo avuto episodi di particolare complessità nei passaggi. Semmai abbiamo vissuto, e anche col professor Silvano Curcio ne abbiamo discusso in altre occasioni di confronto aperto sul tema, abbiamo semmai avuto il problema opposto, cioè di nostri capitolati tecnici, gare elaborate con il supporto, come dicevo prima, delle università, dei nostri ricercatori, che talvolta stentano a trovare degli operatori economici pronti a un livello qualitativo e una competenza tecnica elevata come accade nel nostro museo. E quindi abbiamo dovuto anche noi fare uno sforzo nell'adeguare, diceva prima benissimo Porro, queste provvide, questa provvida architettura che abbiamo per la costruzione dei nostri rapporti con gli operatori economici, e però con anche uno scenario non sempre pronto ad accogliere le nostre richieste. Facevo riferimento prima ad esempio al nostro sistema di trattamento e condizionamento dell'aria. Ecco, abbiamo poi capito che il nostro settore di riferimento è più quello ospedaliero e più quello della produzione tecnologica che non quello culturale. Per cui sì, certo, io penso che le prospettive siano molte, quelle di collaborazione tra pubblico e privato, l'architettura non semplice, certo, stiamo prendendo confidenza con questa nuova anche architettura del Ministero, quindi cambiare è sempre un po' almeno destabilizzante l'inizio, e però, nel quotidiano, confronto con il privato, soprattutto sul fronte dell'erogazione di servizi necessari, è sempre più necessario, e quindi deve essere anche oggetto, proprio secondo me, ben vengano le occasioni come questa, di sedersi, tutti intorno a un tavolo virtuale nel caso, e riflettere su proprio queste opportunità. Il Museo del Cenacolo è un museo particolare rispetto anche all'architettura che ci dava prima Daniela Porro, nel senso che è un ibrido, è un museo che è parzialmente autonomo, è incardinato sul polo museale regionale della Lombardia per quanto attiene gli interventi di carattere speciale, ha invece un bilancio autonomo e una propria autonomia nella gestione quotidiana. E devo dire che questo modello organizzativo è molto interessante, nel senso che noi condividiamo col Polo la nostra stazione appaltante, i nostri uffici tecnici, e quindi poi, dico sempre, rimaniamo più snelli e meno affaticati di alcuni aspetti che dobbiamo comunque affrontare, che anche noi sono complessi, come i temi autorizzativi, come accennava prima Daniela Porro, e la costruzione degli appalti, e rimaniamo, secondo me, più snelli invece e forse più veloci nella parte quotidiana. Il nostro museo è relativamente più semplice nella gestione perché è molto più piccolo, abbiamo 15 addetti e abbiamo il supporto anche noi di un raggruppamento temporaneo di imprese per l'erogazione dei servizi. Il nostro museo, diciamo che anche sotto il profilo della fruizione è molto avanzato. Da noi la biglietteria avviene online per oltre il 95% del nostro pubblico. È un pubblico che quindi acquisisce i titoli d'ingresso attraverso i nostri sistemi digitali o attraverso il sistema di call center da tutte le parti del mondo. Quindi devo dire che da questo punto di vista rappresentiamo un po', se vogliamo, anche una sperimentazione, perché abbiamo una bigliettazione che precede il calendario di almeno 4 mesi. Quindi adesso, ad esempio, stiamo strutturando le visite per settembre-ottobre e la fine dell'anno. E quindi anche questo è importante, perché chiede comunque al partner e agli operatori economici che vogliono lavorare con noi di avere una grande possibilità di innovazione, che per noi è un fatto importante. Quindi anche la stessa erogazione del biglietto è per noi oggetto di, non abbiamo la biglietteria fisica, abbiamo la biglietteria virtuale, abbiamo dei center in contatto con il mondo, con gli eragli molto larghi. Dal punto di vista delle produzioni, devo dire che, ovviamente, come diceva Daniela Porro, è importante, il museo deve essere accogliente e deve essere perfetto. Quindi esiste una vita quotidiana dalla quale dipende la qualità dell'offerta culturale che andiamo a fare ai nostri visitatori. È l'intera esperienza che poi diventa fondativa e centrale per coloro che ci fanno visita, dalla qualità della pulizia, dalla qualità delle relazioni, dalla facilità di arrivare alla nostra bigliettazione. Quindi occorre proprio che ogni cosa sia definita con cura. Uno dei temi complessi nel nostro caso, ad esempio quello tecnologico, ci vede a volte fare dei piani di intervento molto complesso, che però raccolgono poche disponibilità di operatori privati. Quindi questo è un po' complicato, nel senso che comunque ci piacerebbe poter anche interloquire, avere anche delle offerte magari anche migliorative da parte degli operatori, però devo dire che facciamo fatica proprio a volte a trovare delle disponibilità. Ad esempio, recentemente ci siamo dotati di un sistema di rilevamento sismico. Noi abbiamo, per dire, misuriamo la magnitudo dei sismi direttamente sulla parete di Leonardo, e quindi abbiamo dovuto acquisire dei sistemi molto sofisticati e abbiamo fatto un po' fatica. Addirittura per alcuni nostri analizzatori chimici abbiamo dovuto fare delle analisi come dire, di mercato europee, perché non si trovavano dei produttori in Italia, nel nostro paese, di macchinari di cui dovevamo bisogno. Questo è un tema di riflessione, ma è anche un tema di ovviamente di partecipazione allargata su alcuni bandi, proprio previsto che ci sia una concorrenza europea. A volte purtroppo questa è una necessità, perché non riusciamo a ritrovare, diciamo, nel nostro paese quelle strumentazioni delle quali abbiamo bisogno.
Grazie dottoressa, applauso, che ci ha introdotto anche ulteriori elementi, diciamo, di criticità. Cioè, c'è il problema alle volte di reperire l'impresa dotata di determinato know-how o tecnologie rispetto a necessità che possono essere anche molto sofisticate. Completiamo la parte, diciamo, di espressione di opinioni di esposizione di nodi da risolvere con Claudio Bocci, che è direttore generale di Federculture. Federculture associa sia società in house, sia società miste pubblico-privato. Credo ce ne siano poche nel settore, però ce ne sono parecchie, non credevo, sia comuni, grandi e piccoli, quindi diciamo ha un punto di osservazione privilegiato che va da beni culturali a grande afflusso di visitatori fino a siti minori, diciamo, che quindi hanno tutto il problema della sostenibilità economica e della valorizzazione e credo anche non soltanto un punto di vista riferito a collezioni permanenti, siti archeologici, ma anche ad eventi culturali di tipo stagionale, quindi è una visione molto ampia. Credo che, diciamo, il suo punto di vista possa essere utile a comprendere, diciamo, le imprese del settore, interessate al settore, quale ampiezza possono avere di fronte di bisogni delle pubbliche amministrazioni.
Sì, grazie, tanto grazie Franco Tomino e anche al professor Curcio per questa occasione di incontro, a cui riservo una interessante, diciamo, attenzione anche alla luce degli interventi che mi hanno preceduto, non soltanto l'intervento dell'avvocato Paola Conio, ma anche le cose che hanno detto le signore direttrici di due importanti luoghi della cultura italiani. Parliamo di Palazzo Massimo e del Museo Vinciano, due delle eccellenze più importanti che sono interessate, come appunto le signore hanno detto, dalla riforma Franceschini, una riforma importante, complicata, che ha molti lati oscuri, ma alcune cose noi le apprezziamo molto. Franco Tomino ricordava che Federculture è un'associazione nazionale che rappresenta regioni, province, comuni, quello che noi possiamo chiamare la governance dell'altra metà, diciamo, rispetto al patrimonio culturale dello Stato, il patrimonio dei territori. Quindi la governance istituzionale dei diversi livelli, regionale, provinciale e comunale, da un lato, e dall'altro, negli ultimi 20 anni, questa stessa governance ha prodotto nello scenario nazionale la promozione di autentiche imprese culturali. Parlo ad esempio della Triennale di Milano, della Fondazione Musei Civici di Venezia, che sono 11 musei civici, i musei civici di Torino, il Museo Egizio di Torino, che è un museo dello Stato, il Museo Maxi, il Madre di Napoli, cioè delle autentiche eccellenze che hanno una governance sostanzialmente fondazionale e che noi interpretiamo come vera e propria impresa culturale. In questo senso aggiungerei all'analisi e al resoconto che ha fatto Paolo Conio sulla normativa che in qualche modo incrocia queste tematiche con la recente disciplina introdotta con la legge di bilancio di fine 2017, che introduce il concetto di impresa culturale creativa. Quindi noi abbiamo nel nostro paese una nuova figura di impresa, definita appunto impresa culturale creativa. In questo momento siamo in attesa, probabilmente ormai ovviamente con il nuovo governo, dei decreti attuativi collegati MISE, Cultura, MIBACT, Economia e MIBACT, perché ci sono delle rilevanti questioni che attengono anche a dei benefici fiscali. Perché dico questo? Perché noi crediamo, lo diciamo ogni anno quando presentiamo il nostro rapporto annuale che si chiama Impresa Cultura, che questo concetto di fare impresa in cultura non sia più così strano. Per certi versi l'esperienza della dottoressa Rostagno e della stessa dottoressa Porro, avrei avuto piacere, diciamo, di domandare alla dottoressa Porro come è cambiato il suo lavoro negli ultimi 10 anni. Oggi possiamo dire che i famosi direttori dei grandi musei della riforma Franceschini sono degli autentici imprenditori culturali, ma il cui obiettivo non è il profitto economico, anche se sono attenti alla sostenibilità economica, ma è ovviamente quello che io definisco il dividendo sociale. Noi non possiamo dimenticare che la cultura è in primo luogo una grande area di welfare, di coesione sociale, di integrazione sociale, di dialogo interculturale, di convivenza, no? Anche rispetto ai fenomeni enormi di cui siamo in questo momento anche impegnati a gestire. Quindi la cultura va un po' saputa approcciare. In questo senso il fatto che si individui un ibrido di impresa culturale e creativa, che non è un'impresa privata-privata, ma non è neanche pubblico-pubblico, noi riteniamo che sia molto interessante, perché occorre introdurre criteri sostanzialmente manageriali, criteri di innovazione gestionale, ma avendo però una logica ed un approccio che è, diciamo, di ispirazione pubblica. E quindi se appunto il museo Palazzo Romano non è tipicamente un'azienda, non ha un'autonomia giuridica, il museo, come gli altri musei dei grandi musei della Riforma Franceschini, hanno un direttore, hanno un consiglio di amministrazione, hanno un'autonomia gestionale, nel senso che incassano e i bilanci rimangono sostanzialmente museo. Di fatto manca l'ultimo miglio, manca la formalizzazione di un modello giuridico autonomo, che normalmente nella cultura è di tipo fondazionale, ma non solo, ci sono anche dei consorsi, ci sono delle associazioni, ci sono addirittura delle società di capitali, ma quello che rimane, diciamo, imprescindibile è il tema della finalità della fruizione pubblica. Dico questo perché, diciamo, questo modello ingaggia in maniera innovativa le imprese private di servizi, cioè le ingaggia su una qualità, qualcuno lo diceva prima, la qualità dei servizi non sono le aziende normali, le aziende che si occupano di cultura hanno delle specificità, hanno delle complessità che derivano intanto da una maggiore consapevolezza dell'impegno, della missione che il museo dotato di autonomia deve avere rispetto ai propri pubblici. Fino a 20 anni fa appunto avevamo dei musei in cui c'era il quadro o l'opera archeologica, c'era una tablettina sotto e arrivederci e grazie. Oggi c'è un impegno diverso dei direttori, c'è un impegno a conquistare nuovi pubblici. Io faccio l'esempio spesso del MAN, il Museo Archeologico di Napoli. Il Museo Archeologico di Napoli, guidato da un eccellente direttore, Paolo Giulierini, il quale, quando si è insediato, in assenza di mission che gli sarebbe dovuto arrivare dal Ministero, il Ministero gli ha detto sostanzialmente, come ha detto a tutti i direttori, biglietti, 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 questo è l'obiettivo fondamentale, i numeri dei biglietti. Invece, diciamo, interpretando a mio parere correttamente il suo ruolo, Paolo Giulierini ha commissionato a un valoroso economista della cultura che Franco Tovino conosce molto bene, è napoletano, l'amico Ludovico Sori, ma un piano strategico, cioè l'impresa culturale si dota di un piano strategico che ha degli obiettivi, dei sottoobiettivi. Uno di questi obiettivi era quello di conquistare pubblici che fanno fatica a entrare nei musei. Penso ai giovani, diciamo, che se non vengono deportati dalle scuole, nei musei non ci vanno. Che si è inventato Paolo Giulierini? Si è inventato di commissionare a un'impresa privata un videogioco a carattere didattico che in pochi mesi è diventato uno dei videogiochi più scaricati a livello mondiale, addirittura 2 milioni di download, 600.000 in Cina. Ma la cosa intrigante è che per sbloccare il gioco, diciamo, chi gioca deve andare fisicamente al Museo Archeologico di Napoli. Questo ha significato, in termini di numeri, 25.000 nuovi utenti che probabilmente non sarebbero mai andati in quel museo e ci sono andati proprio grazie a questa nuova attitudine che io chiamo imprenditiva, non imprenditoriale, ma imprenditiva, un orientamento, diciamo, a essere impresa culturale che ha delle sue specificità e che, ripeto, chiama in causa e impegna in maniera più sofisticata anche il rapporto pubblico-privato. Quindi su questo probabilmente l'anno prossimo avremo tempo e modo di fare degli approfondimenti sull'evoluzione di questo concetto di impresa culturale e creativa, con questa logica di distinzione tra un'impresa creativa, magari che è finalizzata legittimamente utilizzando l'input creativo a fare profitti, differenziandola invece da un'infrastruttura gestionale, un'impresa culturale che ha finalità invece di essere sostenibile economicamente, ma raggiungere gli obiettivi di carattere sociale che sono collegati alla cultura. Volevo lanciare un'ultima tematica, visto che appunto questo laboratorio si occupa di gestione del patrimonio culturale, che anche qui vede un ruolo importante da parte dei privati, e mi riferisco in particolare, e chiudo velocemente poi su questo, mi riferisco in particolare a un tema importante che ha riguardato negli ultimi tempi la gestione del demanio culturale, demanio culturale, cioè beni che hanno una valore del demanio dello Stato, quindi non soltanto i fari, non soltanto le case cantoniere, ma ad esempio ex conventi, ex chiese, ex diciamo palazzi storici del demanio, che devono quindi mantenere la finalità culturale in larga parte, ma che per gestirli c'è necessità di individuare quello che io credo sia necessario imitare, e su questo credo che le imprese private si debbano interrogare su questo, quella figura che è tipica del mondo anglosassone, che è nota come developer, e cioè gli sviluppatori. Cioè il problema non è soltanto riqualificare e rigenerare l'immobile, l'hardware, il tema è mettergli dentro un software gestionale sostenibile per la parte economica dell'imprenditore privato, da un lato, ma che in questa sostenibilità si riservi quella quota di finalità culturale su cui ovviamente quel tipo di immobile sono, diciamo, necessitati a trattenere. Quindi in questo senso, a mio parere, si apre una grandissima tematica di rapporto pubblico-privato in cui il tema della gestione torna anche su questo tipo di immobili, e su questo probabilmente varrà la pena approfondire e riflettere anche nel corso dei prossimi mesi. Grazie.
Grazie a Claudio Bocci. Mentre parlavo mi è venuta in mente l'esperienza recentissimamente aperta di Palazzo Merulana qui a Roma, che assomiglia, un ex edificio pubblico, l'ex ufficio di igiene del Comune di Roma, abbandonato da anni, che è stato ristrutturato con un project da un'impresa privata e trasformato in museo, diciamo, che ospita una parte della collezione di famiglia, di arte contemporanea e moderna, aperto al pubblico, anche con dei spazi molto piacevoli, caffetteria, bookshop, eccetera. E adesso apriamo con Lorenzo Mattioli, presidente di ANIP Confindustria, invece il punto di vista delle imprese private.
Grazie Franco, ringrazio il presidente Franco Tumino, ma ringrazio soprattutto il direttore di Terotech, il professor Silvano Curcio. Lo voglio ringraziare davanti a tutti quanti voi, perché adesso, al netto della sala così moderna e innovativa che sicuramente ci aiuta moltissimo in questa giornata, e perché sto parlando io che sono architetto, d'altra parte l'ha fatto un grande architetto Fuxas, quindi non è casuale, ma a parte gli scherzi, no, giusto così almeno ci tiriamo un po' su, no, davvero molto interessante, perché credo che sia veramente un luogo unico in tutti i sensi, nel quale ci stiamo confrontando, soprattutto in questo momento storico. Non so chi l'ha detto prima, ma insomma siamo all'alba, no, di un grande cambiamento, e quindi prendiamolo in positivo. Io adesso sarò magari cacciato da Confindustria e dal mio presidente Boccia, perché contrariamente a lui che ieri sembrava di stare al funerale, noi invece vogliamo vedere invece l'albero, la foresta che cresce piuttosto che l'albero che cade. Quindi credo che sia una sfida interessante che proprio qua oggi, da questo palco, in questa giornata vogliamo raccogliere. Ho sentito alcuni spunti molto interessanti, so che il tempo è poco, quindi Franco sarò telegrafico, pre-spot, però permettetemi subito una risposta. Mi dispiace che è andata via il direttore, la dottoressa Porro, del Museo Nazionale Romano, perché lei giustamente ha posto l'accento dal suo punto di vista. Ricordiamoci che lei è la direttrice, quindi è il buyer che si deve confrontare con noi player. Ecco, io mi presento, sono Lorenzo Mattioli, sono il presidente di ANIP Confindustria e sono il presidente di quelle imprese di pulizie brutte, sporche e cattive, cioè che gli rendono la vita così difficile alla direttrice. Peccato però che appunto lei ha citato un problema nel nuovo codice degli appalti, e qual è questo problema? Ecco, è questa cultura un po' dell'Italia. Abbiamo introdotto questo principio che lei ha definito giustamente sacrosanto di rotazione, cioè non possono lavorare sempre gli stessi, e quindi se tu sei uscente non puoi riprendere quell'appalto. Ecco, è un principio, adesso io l'ho un po' brutalizzato, vedo che Paola Conio mi guarda storto, però ma perché rendo l'idea, così faccio rendere il concetto. È evidente che un'impresa che sa che non potrà ripartecipare a quella gara, che non potrà prestare il servizio, non è interessata a dare un buon servizio, ma forse perché la norma, ancora una volta, non è che è stata scritta male, è stata interpretata male. Forse, ecco, in questa fase l'ANAC, le linee guida, la soft law, Paola Conio, una grande esperta, ci dovrebbe venire incontro. Noi stessi come ANIP abbiamo proposto all'ANAC, al presidente Cantone, un correttivo su questo. Non andiamo a penalizzare le imprese, andiamo a premiare invece le imprese. L'impresa che è uscente e che ha fatto un buon lavoro, che ha fatto un buon servizio e che ha fatto delle migliorie, perché non dovrebbe ripartecipare alla gara d'appalto? Perché non dovrebbe avere un vantaggio competitivo rispetto agli altri? Ecco, questo fa parte un po' di una cultura, purtroppo lo dico, di noi italiani. Noi siamo sempre un po'... quindi mi riaggancio al concetto di prima. Prima... il Presidente del Cultura parlava di una cosa molto importante, quanto è importante il welfare in questo. Ecco, noi, lo dico perché insomma rappresento, non da solo evidentemente, questo settore, Franco Dumino lo sa bene, noi rappresentiamo uno dei settori più importanti del paese, labor intensive, cioè ad alta intensità di manodopera. Chi più di noi, chi meglio di noi, chi meglio delle nostre imprese fatte da centinaia di migliaia di operatori sanno quanto è importante la fruizione? Allora, io lo dico qua oggi, l'ho detto già più volte, il professor Curcio lo sa, introduciamo finalmente questo principio di accountability, introduciamo questo principio che peraltro ho letto nel programma di governo che sta per iniziare, l'accountability. Noi vogliamo misurare, vogliamo che il cittadino possa misurare effettivamente e concretamente il servizio che le imprese gli danno. È inaccettabile, intollerabile che la direttrice del museo dica: io oggi ho il problema dei bagni, al di là di pulire i bronzi. Ecco, questo solo, sto facendo degli spot, delle provocazioni, per capire quanto è importante l'argomento di quale stiamo discutendo. E per realizzare e compiere questa rivoluzione culturale c'è bisogno che i buyer pubblici, i player, le imprese si parlino, si dialoghino. Per fortuna, tra le poche cose buone di questo nuovo codice degli appalti, c'è il dialogo competitivo. Ecco, questi sono, credo, molti degli spunti, gli argomenti su cui noi dovremmo riflettere. Noi da parte nostra come imprese, come Confindustria, siamo pronti, lo stiamo dicendo da tempo, l'abbiamo detto durante i nostri eventi, la direttrice del museo lo ricorda benissimo, ha partecipato a un nostro evento live l'anno scorso. Cioè noi da questo punto di vista abbiamo ben chiaro qual è l'obiettivo, cioè noi vogliamo assolutamente puntare sulla qualità, stiamo facendo una battaglia e abbiamo fatto una battaglia incredibile sugli immobili, sulla sanità, contro il massimo ribasso, siamo riusciti a ottenere un piccolo successo ma non ancora completo, crediamo assolutamente che passi attraverso l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerta economicamente più vantaggiosa passa anche attraverso quello che dicevo prima, l'accountability. Ma non ci fermiamo qui. Noi adesso, come ANIP, come Confindustria, il Presidente Boccia l'ha citato ieri, stiamo portando avanti una nuova era, una nuova fase, visto che sta iniziando una nuova fase, che è la fair competition. Cioè noi crediamo che tra le imprese che si riuniscono, lo dico qua da oggi proprio a Terodec, che si riuniscono e fanno cartello e che vengono sanzionate dall'antitrust, e quelle che invece preferiscono la via del massimo ribasso. Vi ricordo che noi siamo un settore dove il costo della manodopera incide per l'85%, quindi quando arriva un operatore che fa un ribasso del 30%, del 40%, è evidente che c'è qualcosa che non funziona, o è sbagliata la base d'asta, oppure in qualche modo l'offerta è anomala. Ecco, passatemi l'espressione. Ecco, noi invece crediamo che ci sia la terza via, cioè va assolutamente, e già è stato introdotto al codice, ma va migliorato, un soggetto, un ente terzo che viene a controllare se quello che noi abbiamo scritto sulla nostra offerta di gara veramente lo facciamo, veramente lo realizziamo, se diamo quel servizio di qualità che i cittadini che fruiscono quel museo, che speriamo il massimo, possano registrare e possano constatare, e questo è l'elemento di differenza. Ecco, noi quindi vogliamo, e concludo, guardare questo mondo con grande interesse, ci stiamo candidando a... Le nostre imprese non sono più imprese di pulizie, di servizi integrati, di fasidi, sono imprese ormai che stanno investendo tantissimo nella tecnologia, tantissimo in innovazione, sono pronte a raccogliere questa sfida per il bene comune, per il bene dei cittadini. Grazie.
Grazie Lorenzo. Diciamo, il messaggio essenziale mi pare che sia: le imprese non sono fungibili, non sono una commodity, cioè non è uno un bullone uguale all'altro, quindi bisogna introdurre dei criteri meritocratici. All'ordine del giorno di questa tavola rotonda c'è appunto le forme nuove di partenariato pubblico-privato. L'impresa non deve essere vista come un fornitore qualsiasi, ma come un partner. E certamente maggiori controlli in fase di esecuzione aiutano, diciamo, una selezione concorrenziale più oggettiva e più responsabile. Sentiamo se questo o altro è anche il parere del dottor Francesco Pasquali, che è direttore dell'area commerciale di ENG, parte pubblica amministrazione, quindi oltre a dirci delle vostre buone pratiche, credo che voi abbiate un punto di vista generale sul sentiment delle pubbliche amministrazioni.
Sì, buonasera a tutti. Parlare di buone pratiche è difficile perché per quanto riguarda il servizio, e quindi se parliamo di facility management o parliamo di efficienza energetica o parliamo di questo tipo di servizi, sì, le abbiamo, le hanno tanti altri player, sono però esperienze tradizionali, nel senso che si fa facility management in una struttura che è un bene culturale come si fa, l'abbiamo sentito prima, per certi versi nella sanità o in altri ambiti. Io volevo portare il tema su qualche cosa che abbiamo sentito prima dal Presidente di Federcultura, cioè la figura dello sviluppatore, così come esiste in altri paesi europei. ENG nel mondo ha esperienza di facility in situazioni molto particolari, molto importanti. Noi abbiamo la gestione dal punto di vista della manutenzione dell'energia del Louvre, abbiamo diversi importanti musei nel Regno Unito. Io credo che la sfida vera, e qui non vorrei occuparmi di tutti i temi che sono stati, diciamo, sollevati sui grandi musei e sui musei che in qualche modo, in forma di fondazione o in qualche altra maniera, stanno percorrendo una strada importante rispetto alla quale credo che arriveranno risultati da questa innovazione. Volevo concentrarmi sul discorso della gestione di quello che è stato giustamente chiamato il demanio culturale, dove in tutte quelle realtà, quei comuni medi e piccoli che sono la maggior parte dell'Italia, dove questi edifici esistono, dove sono stati fatti negli ultimi anni sforzi lodevoli proprio per identificare questi anche percorsi turistici e culturali, e dove secondo me c'è uno spazio importante per l'intervento di imprese, e qui parlo come esponente di un'azienda che si ritiene un player del facility management, dell'efficienza energetica e di un altro campo molto importante, che è quello della smart city. Credo che si possa partire da una definizione che anni fa è stata data dall'ANCI quando hanno immaginato il concetto di smart city nel loro vademecum, cioè dissero vabbè, definiamola, ma diciamo anche che cos'è la smart city. In fondo è una modalità di valorizzazione delle peculiarità economiche di ogni singola città. Credo che la cultura e questo demanio culturale sia importantissimo, soprattutto per quelle realtà più piccole che oggi vengono riscoperte da percorsi turistici e culturali fatti in modalità alternative, dalla bicicletta al cammino a forme di turismo sostenibile. E lì penso sia molto importante che le imprese private partecipino a questo tipo di impresa di valorizzazione. Come? Restando però nettamente da questa parte di un limite, di un vallo di Adriano, per tornare alla... Cioè il confine è l'impresa privata, ENG piuttosto che altre, deve fare profitto in maniera fair, in maniera intelligente, in maniera sostenibile. Io credo sia molto importante che possa, da questo punto di vista, specialmente nella valorizzazione di questi edifici, di questi beni culturali, che possono adattarsi a una valorizzazione economica locale, e cioè possono diventare spazi espositivi, didattici, ma anche spazi di incontro, spazi di co-working. Io abito a Milano e vedo l'esperienza importantissima che fa, ovviamente con altri mezzi, il Comune di Milano, che mette a disposizione di tutta una serie di associazioni spazi importantissimi di co-working e di riunione. Mi viene in mente per esempio il tema delle donne, dello sviluppo del femminile, ma di tanti altri discorsi. Ci sono molte cose che si potrebbero fare, che potrebbero avere un ritorno economico importante, dove credo il nostro ruolo possa essere questo, cioè di intervenire nella building renovation, nell'efficienza energetica, in partnership con chi? O direttamente con i comuni, che possono poi farsi carico di trovare e di individuare quelle realtà locali, espressione di quel patrimonio che è specifico di ogni realtà italiana, e a questi può essere poi demandato lo sviluppo e la valorizzazione, mentre il nostro ruolo deve essere quello di garantire quelle economie e anche da un punto di vista poi della gestione, quella efficienza, perché trasformare questi edifici in edifici capaci di avere più finalità e quindi poter essere sfruttati per, da un punto di vista economico anche, significa poter avere e dover avere bisogno di qualcuno che sia capace, ad esempio, di allestire rapidamente e velocemente spazi multifunzionali. Sembra semplice, non lo è. Credo che questa possa essere una sfida importante che si può fare e si può vincere con gli strumenti esistenti oggi. Quello che vediamo in nuce nelle amministrazioni locali, specie quelle dei comuni più piccoli, medi e piccoli, che sono molto avanzate secondo me, perché la cosa bella che sta accadendo negli ultimi anni è che gli enti locali hanno idee ben precise su come valorizzare le proprie peculiarità. Magari fanno fatica perché non ci sono ancora tutti gli strumenti. Beh, io credo che questo si possa fare senza particolari innovazioni legislative e inserendo veramente l'elemento, e qui concludo, della valorizzazione del patrimonio culturale dal punto di vista economico. Certo, è preoccupante che cosa? È preoccupante se sarà fatto un cambio di paradigma e cioè se si andrà a dividere di nuovo la cultura dal turismo, perché un paese come l'Italia, secondo me, è un paese dove cultura e turismo sono legati in maniera inscindibile e vanno gestiti e valorizzati insieme.
Ringraziamo il dottor Pasquali. Passerei, diciamo, all'ultimo intervento di parte privata e ultimo in generale, il dottor Francesco Ricciardi, che è responsabile per SIRAM dell'area proprio del partenariato pubblico-privato, quindi forse ci dà delle buone notizie. Ce ne sono vincenti, sì.
Sì, io grazie. Vorrei anche io approfittare per ringraziare sia le persone qui presenti sia tutti gli organizzatori che hanno voluto concentrare l'attenzione su questo tema che è molto importante per, in particolare per il nostro paese, data la mole di la qualità e la quantità dei siti culturali presenti nel nostro paese. È un settore che attrae l'attenzione anche delle aziende private, perché ovviamente, come detto prima dal direttore del Museo Romano, è un settore in cui la pubblica amministrazione ha bisogno delle imprese private per la gestione e la valorizzazione dei siti culturali di interesse storico. SIRAM in questo senso è un'azienda che da tempo già impegnata in alcuni contratti di valorizzazione di siti storici con servizi di energia, di erogazione di energia termica e di condizionamento e di servizi di facility management. E qui mi rilascio un attimo a quello che diceva la dottoressa Rostanni, nel senso che erogare l'energia in un settore come quello dei siti culturali non è come erogarlo per un comune, perché ci sono delle fattispecie diciamo specifiche. Basti pensare soltanto all'umidità o ai gradi, alla temperatura a cui devono essere sottoposte le opere d'arte contenute in un museo, e ci rendiamo conto che il servizio, diciamo, la qualità del servizio sotto certi punti di vista è molto più importante, anche per favorire e agevolare la visita dei visitatori, diciamo. Nell'ambito museale dei siti culturali SIRAM ha esperienze, mettendo un attimo da parte la procedura di affidamento, in diversi siti che sono per esempio il MART o il Museo Correre, il Palazzo Grassi e il Museo dei Bimbi di Milano. E invece, andando a discutere e quindi a focalizzarci sullo strumento di affidamento, non tanto sulla forma contrattuale, ma sullo strumento di affidamento del partenariato pubblico-privato, che all'interno ha diverse tipologie di contrattuali, quali possono essere la concessione in primis di servizio di lavori o mista ed altre forme che abbiamo condiviso prima, diciamo che le ragioni per cui mi sento di dire di spingere su questa procedura di affidamento sono state in parte illustrate dall'avvocato Conio in precedenza, perché ha fatto una disamina normativa che in alcuni casi, diciamo tra virgolette, ci obbliga a utilizzare determinate forme contrattuali quali la concessione, che poi nel codice degli appalti rientra in questa forma di diciamo di strumento alternativo di affidamento. Ma anche porre l'attenzione sulla convenienza dell'utilizzo del PPP ed in particolare dell'iniziativa privata, quella disciplinata diciamo, dall'articolo 183,15 del nuovo codice degli appalti, che prevede l'iniziativa appunto privata da parte degli operatori economici che presentano una proposta agli operatori pubblici, alle stazioni appaltanti, per la realizzazione di lavori o la gestione di servizi che possono essere possono interessare il mercato della culturale o altri settori, l'impianto di illuminazione del comune X o altri settori, e rappresenta, diciamo, può rappresentare notevoli vantaggi rispetto alle altre forme, poiché essendo un'iniziativa privata è un'iniziativa molto più flessibile, nel senso che una volta presentata la proposta questa deve essere valutata nell'arco di un determinato periodo di tempo da parte della pubblica amministrazione, e in questa fase di valutazione si apre una vera e propria fase di condivisione della proposta, e quindi la proposta può essere modificata sulla base delle esigenze desiderate della pubblica amministrazione, un po' come il dialogo competitivo, ma da un certo punto di vista mi permetto di dire un po' più semplice a livello procedurale, ed è anche un po' più utilizzato soprattutto dopo l'emanazione del nuovo codice rispetto al dialogo competitivo, di cui ci sono finora poche esperienze rispetto all'iniziativa privata. L'iniziativa privata è diciamo un'iniziativa con la quale l'operatore privato si assume l'onere anche economico l'onere economico di sviluppare la progettazione anche in fase di gara, quindi il progetto preliminare e anche il progetto di fattibilità. Si assume questo onere, quindi sgrava alla pubblica amministrazione l'onere di sviluppare dei progetti che magari soprattutto faccio riferimento alle realtà un po' più piccole, avrebbe difficoltà a sviluppare per mancanza o di personale oppure anche di risorse economiche per affidarsi a studi esterni. Si assume, oltre all'onere di realizzazione fisica proprio di redazione della proposta, anche dell'onere economico. È un'operazione in cui, assumendosi l'onere dello sviluppo della progettazione, il partner privato si assume anche i rischi dell'operazione, e quindi, ritornando sul discorso della qualità dei servizi, in questo caso con questo tipo di affidamento l'onere, diciamo, il soggetto privato sarebbe maggiormente esposto ai rischi di ritrovarsi con una decurtazione del canone di erogazione del servizio oppure l'applicazione di penali che vanno a scontare il canone suddetto. Proprio perché la procedura prevede, lo dicono anche le direttive comunitarie, un trasferimento del rischio sia in fase di costruzione sia in fase di gestione, quindi il rischio operativo in toto all'operatore privato. È uno strumento trasparente, perché è normato dal codice degli appalti, ed anche uno strumento in cui è possibile da parte dell'amministrazione, che permette alle pubbliche amministrazioni di rivolgersi anche ad enti strutturati all'interno della pubblica amministrazione stessa. Dico un nome per fare un esempio: l'ex unità tecnica finanza di progetto, adesso oggi DIPE, che ha come compito di assistere le pubbliche amministrazioni che hanno intenzione di realizzare questo genere di proposte, quindi che ricevono anche dal privato, dagli operatori privati, delle proposte di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di lavori o di servizi di ammodernamento e riqualificazione. E questo anche per andare un po', diciamo, incontro a quello che è stato prima accennato relativamente alla Corte dei Conti europea, che appunto ha sottolineato la mancanza di iniziative oppure di strumenti a supporto delle pubbliche amministrazioni per utilizzare questi strumenti. È uno strumento che ad oggi risulta anche abbastanza rapido, nel senso che l'iter procedurale se le intenzioni della pubblica amministrazione sono tali e il privato, l'operatore privato è in grado di sviluppare delle proposte di partenariato pubblico-privato idonee ai fabbisogni dell'amministrazione, è un iter che si può ritenere anche chiuso nel giro di un anno, comprensivo anche della parte della fase di aggiudicazione della gara. Se pensiamo che altre procedure, come per esempio Consip, sono nate nel 2015 e ad oggi attendono ancora la chiusura della fase di gara che è prevista per settembre 2018, anche dal punto di vista delle tempistiche è uno strumento che forse potrebbe andare incontro più a quelle che sono le esigenze della pubblica amministrazione.
Bene, ringraziamo tutti voi, io dico solo due parole di conclusive per dire che abbiamo essenzialmente fatto un elenco di titoli su cui riflettere e lavorare. In realtà questo è uno dei principali asset del paese, come diceva qualcuno, come diceva Bocci mi pare, insomma non è solo un settore economico, è un pezzo dell'identità, dell'orgoglio nazionale perché e della coesione nazionale, oltre che dell'identità territoriale, in alcuni casi che speriamo sempre si coniughi con l'identità nazionale, insomma, ed è uno dei principali, dal punto di vista economico, asset del paese, anche per dare sbocco occupazionale. Noi sappiamo che siamo tra i paesi che hanno il più basso tasso di laureati, eppure, ma credo che ce l'abbiamo basso, sono quasi tutti disoccupati perché, insomma, e vanno all'estero. Come mai? Perché non assorbiamo, la pubblica amministrazione sono 8 anni che non assume, salvo pochi settori, perché c'è il blocco delle assunzioni, l'impresa privata che opera in Italia prevalentemente piccola e piccolissima, direi piccola e media, piccola e piccolissima, e assorbe meno laureati perché in genere non abbiamo tecnostrutture, insomma, quindi tanti laureati che abbiamo in discipline umanistiche troverebbero probabilmente sbocco, siamo a tutti quelli che si laureano in comunicazione, in giurisprudenza, c'è tanto da fare sugli appalti per esempio, sulle forme di partenariato pubblico-privato, in sociologia, perché insomma è un pezzo del marketing, insomma, capire le tendenze sociali e così via, insomma. Quindi non so, adesso mi diceva, io non ho letto le 50 pagine del contratto di governo, io la penso un po' come Bocci, non Bocci lui, Bocci, cioè io spero che l'avvocato difensore non ci faccia perdere la causa, però insomma è un'opinione personale, insomma. Però mi diceva Mattioli che se ha letto le 50 pagine che di cultura non si parla, vabbè, questo non è detto, che poi si sa che questi contratti si mettono nel cassetto, quindi può darsi che quello che non c'è scritto venga fatto e quello che c'è scritto non venga fatto. Speriamo che venga fatto, perché sappiamo che i beni culturali sono uno dei pochi asset economici del paese, insomma, coniugati o meno al turismo. Da questo punto di vista c'è un vitale, c'è una vitale importanza che questo dialogo tra pubbliche amministrazioni e imprese private possa migliorare il livello attuale di performance complessive. Non so se lei si riferiva alla gara Facility Beni Culturali, quella che è prevista per settembre 8. Ecco, quindi nel 2000 le attività che noi chiamiamo di facility, che mi pare che nel gergo invece dei giuristi vengono chiamati servizi strumentali, cioè pulizie, eccetera, manutenzioni, energia, eccetera, sono sempre stati appaltati in modo frammentato, quindi con poche economie di scala, poca attrattività per le imprese quando si tratta. Nel 2015 Consip, dopo una lunga preparazione, ha bandito una gara, la prima, di facility dei beni culturali, che insomma speriamo che in autunno arrivi all'aggiudicazione, che sarebbe già un segnale al mercato, per mercato intendendo le imprese più grandi, più strutturate, che possono spendere più facilmente anche in innovazione, non solo in qualità esecutiva, che c'è una dinamica, insomma, che si avvia in questa direzione anche nei beni culturali e non solo nel facility degli uffici dei grandi immobili pubblici, e che quindi vale la pena impegnarsi in quella direzione. Così come non ci possiamo nascondere che adesso sarà vitale vedere se Consip, ne parlava la dottoressa Porro, riuscirà, perché è la seconda partenza, speriamo che questa sia funzioni, diciamo, riesca a bandire queste benedette gare di quelli che la Ronchey chiamava servizi aggiuntivi e che nel codice urbani vengono meglio definiti come servizi al pubblico, cioè i servizi di valorizzazione dei siti, dei musei e i servizi di fruizione, cioè di offerta al pubblico, e che questa diciamo, partenza di questa gara non solo riesca, ma riesca anche a coprire, diciamo, anche i siti minori, perché sappiamo, sono 50 anni che ne parliamo, cioè, i milioni di visitatori al Colosseo, se ci vai c'hai audioguide, c'hai anche i centurioni romani, c'hai le comparse, se vai invece, che ne so, alla torre di Cicerone di Arpino, non c'hai, forse c'hai un dépliant cartaceo minimo, ma non c'hai né la controfigura di Cicerone che ti appare dall'alto della torre, né delle applicazioni che ti consentono di fruire adeguatamente, eccetera. Insomma, questo fa sì, diciamo, che i siti a maggiore frequentazione di pubblico corrono il rischio di essere insostenibili o di mettere in pericolo, diciamo, la tutela, diciamo, del bene culturale, e tanto patrimonio diffuso invece sia casa nostra in Italia scarsamente fruito. Insomma, quindi siamo a una potenziale svolta. Certamente, diciamo, questa svolta può essere meglio accompagnata, anziché da forme tradizionali di appalto, da queste forme innovative che vanno dal dialogo competitivo al partenariato pubblico-privato, alla promozione da parte dell'impresa, quando non è la pubblica amministrazione a pensarci, di proposte di valorizzazione e di miglior e di efficientamento dei servizi, da quelli di facility a quelli di fruizione e di valorizzazione, insomma, insomma, e ci sono anche forme ancora più avanzate, tipo il dialogo, tipo il partenariato per l'innovazione, insomma, che ci diceva la dottoressa Rostagno, insomma, indirettamente quanto potrebbe essere potenzialmente importante, diciamo, per il settore, visto che la tutela e la sostenibilità nel medio-lungo periodo del nostro patrimonio culturale, insomma, impone, diciamo, che si prosegua a lungo, diciamo, in modo sempre più impegnato anche nella introduzione di innovazioni, molte delle quali ancora non sono disponibili e che richiedono uno sforzo di ricerca pura o di ricerca applicata. Quindi, insomma, noi abbiamo del lavoro che cercheremo, diciamo, di fare nello spazio che ci separerà da prossime iniziative pubbliche, attraverso anche il tavolo che Terotech e Forum PA hanno messo insieme con questo patrimonio Pianete, che è appunto un luogo di confronto tra soggetti pubblici e imprese private, per vedere come si possa migliorare, nell'interesse sia della domanda che dell'offerta, il livello di prestazioni a cui siamo attualmente. Grazie a tutti, fermatevi perché adesso passiamo alle premiazioni del Best Practice.
Allora, colgo l'occasione per salutare l'architetto Rostagno, che credo sia ancora in linea da Milano.
Sì,
Architetto, è
sono
ancora in linea?
qua. Sì, sono in linea.
Ecco, allora, grazie. È stato un intervento tecnologicamente un po' complesso, però in parte sono arrivati i messaggi importanti che ci ha lanciato.
Io vi ringrazio molto per questa opportunità, per il riconoscimento che ci ha veramente onorati. E per gli interessanti contributi di questo tavolo, che sono veramente molto, molto utili e anche confortanti, ci si rende sempre più conto di essere come sempre più in un percorso comune. Non c'è nulla che unisca di più, almeno questo ce ne rendiamo conto tutti i giorni, del nostro straordinario patrimonio culturale. Quindi sono certa che in futuro, sia con l'accountability, sia con degli strumenti che si possono perfezionare insieme, si riuscirà ad avere sempre più un rapporto virtuoso per il nostro patrimonio culturale.
Grazie, architetto.
Grazie, grazie professore, a presto.